Wey, benvenuti a Devo dirti un fatto, una rubrica di approfondimento su serie TV, film, fumetti e musica di consigli non richiesti. Io sono il vostro Fregat e oggi vi parlerò dell'ultimo album di Perturbazione, chiamato Disamore. Questa è una band a cui io sono molto affezionato, a cui sono legato in maniera indissolubile, però di questo ve ne parlerò dopo la sigla, cioè aspettate un attimo, cioè tutta sta fretta, sembra un attimo, che so, ne parliamo.
Devo dirti un fatto. Pensieri a caso, su argomenti a caso, con Fregat.
Uè, ciao Ariechime. Oggi si parla di musica e di solito non si parla mai di questo argomento in questo podcast perché non sono un recensore, non sono un esperto e di solito quando parlo di musica, visto che in questo podcast si parla di narrazione, lo faccio soltanto quando c'è un brano, un testo, un gruppo che mi colpisce a livello viscerale e mi piace raccontarvi la storia che c'è dietro, non al gruppo, ma la mia storia legata al gruppo. E non esiste nessun gruppo a cui io sono legato così come sono legato ai Perturbazione. È un gruppo che segue dai tempi delle superiori, da quando era uscita la canzone Agosto nel 2002, non in agosto del 2002, la canzone si chiama Agosto, ma è forse il loro brano più famoso. Però in realtà l'idea di questo podcast è cambiata. Infatti in questo momento vi sto facendo un intro che non ho scritto, voglio andare a ruota perché quello che arriva dopo è stato scritto, è più ponderato, e quindi per rendere questo podcast completo avevo bisogno di qualcosa di più improvvisato, che è questo intro, perché io Perturbazione li adoro e mi sono consumato i loro dischi, ce li ho tutti qua autografati, perché poi i concerti ci sono sempre stato lì a far la fila per farmi autografare. Ricordo ancora quando uscì la canzone Buongiorno Buona Fortuna, ci passai un'estate intera ad ascoltarla, e quando a settembre un mio amico mi chiamò dicendo che il cugino, come si dice, il mio cugino faceva il regista di videoclip e se volevo fare una particina in un videoclip. Poi quando ho scoperto che il videoclip era Buongiorno Buona Fortuna di Perturbazione ero felice, perché era quasi un segno del destino, una canzone che avevo ascoltato tutta l'estate. Immaginatevi voi, la canzone che ascoltate tutta l'estate, poi a settembre vi chiamano per recitarvici dentro. Non so se ho coniugato in un italiano corretto questa frase, ma non mi importa, l'importante è il senso. E infatti se volete andate a cercare pure su YouTube il video di Buongiorno Buona Fortuna, potete beccare un Fregat senza barba. Ma a un certo punto, quando mi sono andato a informare, perché ovviamente vado a spulciare in giro, ho trovato sul profilo Instagram di Rossano Lomele, che ovviamente io sono uno stalkerone, quando una persona mi piace, nel senso di quello che dice, quello che scrive, perché adesso, piccolo inciso, quando tutti dicono bisogna separare l'opera dall'artista, Rossano, che è uno dei membri fondatori di Perturbazione, anche il batterista, scrive anche i brani, quando l'ho conosciuto è stato, tra virgolette, amore a prima vista, perché ho trovato uno spirito affine, se mi permettete. E questa cosa è meravigliosa, perché è vero che bisogna sempre separare l'autore, che l'autore può essere stronzo, l'autore può essere non compreso, oppure noi vediamo nelle opere quello che in realtà non voleva comunicarci l'autore. Ma quando troviamo una persona bella che fa un'opera che ci colpisce, è come se qualcuno che non conosciamo realmente, ma che ci conosce, ci sta dicendo qualcosa. Ed è bello sapere che questa cosa può avvenire, che un qualcuno a cui non siamo legati per questioni di destino riesce a capirci e a regalarci il suo punto di vista necessario per noi attraverso delle opere che possiamo fruire in questa maniera, ascoltandole su Spotify, anzi Disamore su Spotify e su Amazon è anche presente in tutti i negozi di dischi, quindi andate e compratelo o ascoltatelo, vedete voi. Di certo, quando ho letto questo status mi sono trovato davvero quasi in imbarazzo, perché qualsiasi cosa avessi potuto dire non avrei saputo dirla bene come l'ha detto Rossano, perché molto spesso ci dimentichiamo che un'opera è fatta da qualcuno e a volte è l'autore che riesce davvero, è l'unico a poter vedere la cosa dall'esterno e a darvi un, come si può dire, un'opinione quasi più impersonale, anche se è la persona stessa che ha creato l'opera. Però ho pensato che vi leggo a fare lo status, che io ho una voce, una dizione pessima, sarebbe diventato uno spettacolo di Checco Zalone in podcast, no, non avrebbe reso l'idea. Quindi ho chiamato Filippo Carrozzo, un genio, un uomo da una voce fantastica, che forse lo conoscete per il podcast Favole in Carrozza. Comunque l'ho chiamato per darmi una mano e lui mi ha registrato questo post, che è lunghissimo, quindi mettetevi comodi per conoscere la storia di disamore raccontata attraverso le parole di Rossano Lomele, attraverso la voce di Filippo Carrozzo. E ovviamente, se volete sapere, volete seguire Filippo, volete ascoltare ancora la sua fantastica voce, sotto in descrizione ci sono tutti i link per trovare il suo podcast, che ricordo che si chiama Favole in Carrozza, gli altri progetti a cui sta partecipando o il suo sito. Io ringrazio ancora Filippo per avermi dato questa mano e ringrazio Rossano per avermi emozionato non solo con l'uscita di questo nuovo album di Perturbazione, ma anche con questo bellissimo status. Spero di avervi reso giustizia, spero che questa sia una cosa gradita e spero soprattutto che vi divertiate, vi emozioniate con questa storia che, ricordo, è scritta da Rossano, letta da Filippo Carrozzo.
Visto che ormai il momento è arrivato, proviamo a partire dall'inizio, perché la storia di questo disco comincia tanti e tanti anni fa, la storia di questo nuovo equilibrio tra noi cercato e chissà forse trovato pure. Nell'estate del 2016 sono a casa da solo tutto il giorno, lavoro guardando le Olimpiadi di Rio, quelle Olimpiadi che quest'anno a 4 anni di distanza non ci saranno. Con il fuso orario, la media delle discipline disponibili nel pomeriggio televisivo sono canottaggio e lotta greco-romana. Al principio del 2016 è uscito il nostro album Le storie che ci raccontiamo. L'album è stato accolto in modo affettuoso da chi ci sta vicino. E in modo anche sincero, eh. L'eco del disco però si è spento quasi subito. Qualche stroncatura cattiva, ma ci sta, fa parte del mestiere. Te la prendi, le leggi, le rileggi, te le metti in tasca, possibilmente senza scrivere post immediati, avvelenati, contro il mondo intero. Fa parte del mestiere, se non ti piace potevi scegliere altro, un altro lavoro, per non dire al telefono, guardi, non è di mia competenza. L'arte, se la scegli, è di tua competenza 24 ore al giorno, domeniche incluse, anche quando dormi. Insomma, prima o poi capita che le cose non vadano come desideri, per mille ragioni, in cima alle quali ci sono le proprie responsabilità. Poi c'è anche altro. All'epoca, l'ondata della nuova canzone italiana più giovane, più desiderabile, che come ogni ondata prima o poi travolge il passato, ci ha soffocato. Dopo un inizio incoraggiante, i concerti del 2016 non vanno granché, anzi, si suona poco. Siamo già a Roma, quando la sera prima del concerto ci viene caldamente consigliato di far saltare il concerto. Poche prevendite, accordo economico raggiunto a fatica, ma messo in discussione. Stare svegli fino alle 3 di notte, non sapendo bene che cosa fare, se sì, se no, non è la sensazione migliore del mondo. Non ne nasce mai nulla di buono, specie se hai ancora cacio e pepe in fase di digestione. Cambiamo durante quel tour 3 uffici stampa e 3 agenzie live nell'arco di un mese. L'ultimo agente che ci viene proposto, senza troppa possibilità di decidere se sì o no, è appunto un agente, insomma, prima faceva il poliziotto. Però è lontano parente di un magnate del settore della musica, il che dovrebbe tranquillizzarci. Dopo un concerto estivo, all'aperto, in una festa dell'Unità di Ravenna, torniamo a casa. Ci separiamo per alcune settimane causa pausa concerti. E un giorno, prima di una prova in studio, ci accorgiamo che il furgone che stava parcheggiato vicino alla sala non c'è più. Era stato parcheggiato sotto un condominio, ma ora, puff, non c'era più. Vabbè, l'avrai mica spostato da qualche parte, non te lo ricordi? No, ti dico di no. Andato, rubato. Presumibilmente di notte, quando in estate nell'Interland torinese rimangono solo i pensionati che non abbandonano mai i loro alloggi. Il nostro furgone non era un granché, era usato, aveva i suoi anni e di tanto in tanto lo affittavamo pure. E lo prese pure Lydia Lunch e ci ritornava indietro sempre con i posacenere interni ricolmi e un odore di sudore che esondava fino al poggiatesta. Ma era il nostro furgone, tetto alto, passo lungo, certo valore commerciale. Un disco dimenticato in fretta, con qualche limite e altrettanti pezzi buoni. Un tour non indimenticabile, un ex poliziotto come agente che, giuro che è vero, a un certo punto scappa con la valigia dei soldi, e alla fine di quest'anno ci ritroviamo senza entusiasmo e senza soldi. Faccio ripetutamente il numero di Luca Bernini, un amico, un manager, uno spingitore di cose musicali, un uomo di mondo, un gentleman che conosciamo da una vita. Cerco di corteggiarlo, ma senza farglielo capire. Lo chiamo a ripetizione con le immagini delle Olimpiadi senza audio in sottofondo. Lui mi dice che abbiamo subito un trauma. Mi fa capire che l'ultimo disco non ha fatto impazzire neanche lui, ma non intavoliamo neanche una trattativa. Non gli chiedo di diventare il nostro manager perché non voglio sentirmi dire di no. Oggi, in qualche modo articolato, che ancora non ho capito, 4 anni dopo, ha deciso di accettare grosso modo l'incarico. E prima non c'erano le condizioni, ora non ci sono le Olimpiadi. Alla fine del 2016 abbiamo lavorato a teatro, sala piena tutte le sere, speravamo di portare altrove quello spettacolo dedicato a Natalia Ginzburg, ma alla fine non si è fatto nulla. Nel 2017 abbiamo lavorato a un adattamento di Dracula, sala piena tutte le sere. Era già tutto pronto per andare in tour, addirittura in Europa, preparativi alla mano approvati, ma alla fine non se n'è fatto nulla. Ci sono però rimaste in eredità delle canzoni nuove. Le abbiamo messe insieme e ci siamo resi conto che avevano al loro centro il concetto di disamore. E mi sono messo in cucina a scrivere. Da una parte una serie di appunti, dall'altra una pila di libri che includevano storie d'amore e relative difficoltà, ma di ogni tempo: Dino Buzzati, Goffredo Parise, Richard Ford, Giorgio Fontana, John Cheever e cose così. No, non è un disco autobiografico, ma no, non lo è per davvero, dico prima che partano le domande, o meglio, in parte lo è, nel senso che amore e disamore attraversano la nostra vita sempre, tutti i giorni. Poi ho manifestato a Tommaso l'idea del concept. Subito mi ha detto di no, perché è un tema troppo battuto, abusato anche da noi. Un po' alla volta, però, si è convinto da solo, lavorando giorno dopo giorno. Di norma il lavoro funzionava così. Chris componeva in solitudine o con Alex dei pezzi di musica. Io scrivevo delle bozze di testi che giravo a Tommaso. Tommaso univa musica e bozze e creava da zero, pam, una canzone. In definitiva, ne sono spuntate fuori quasi 30. E molto spesso Tommaso, nel frattempo, scriveva per conto suo. E abbiamo scritto tantissimo a distanza, sia musica sia parole. Tommaso e Chris hanno passato una settimana in lockdown, in Liguria, a scrivere prima che esistesse il lockdown. E quella è stata la svolta. Ma stavolta abbiamo passato più tempo del solito anche in sala prove a suonare e risuonare i brani. Li volevamo semplici, suonati, veri, crudi, diretti. Tommaso era scettico, ma quando è arrivato in studio, con le bozze di pezzi come Conta su di me o Le assenze, il tempo si è fermato. Ascoltatele anche voi e ci direte che cosa ne pensate. Specie il punto alla fine del disco, in cui Tommaso canta «Voglio poggiare lo sguardo su tutto quello che si allontana da me». E nella vita è una cosa difficilissima da farsi, ma ogni tanto siamo chiamati a farlo. Cantarlo può sembrare più semplice, ma non lo è. Unire se stessi con le vite di tanti con lo sguardo nudo sulla propria. Ti sei mai sentito sottovalutato, dato per scontato? Noi sì, tante volte. E in questi ultimi anni una marea di volte siamo entrati in quella fase della vita artistica in cui devi contenere e mantenere te stesso, la tua storia, la tua carriera. Non sei più in ascesa infinita come quando eri ragazzo. Il tour del 2016 è stato durissimo da questo punto di vista. Digerire ogni serata quella sensazione. Nulla sarà più come prima. Ma poi fai un respiro, è inevitabile, perché mai nulla è più come prima, sempre, in qualsiasi stagione. La nostra vita non è più quella di prima. Siamo andati avanti. Negli ultimi anni ci è capitato di tutto. Ci siamo sentiti dire di tutto. Un gruppo tramontato, passato. Le vostre ambizioni letterarie non interessano, specie a chi fa radio. Disco troppo lungo, pezzi troppo corti, non siete spontanei, non avete una storia radiofonica, siete vecchi, cambiate outfit. Abbiamo ricevuto proposte di collaborazioni declinate, abbiamo fatto proposte declinate, inviti accettati, ma col senno di poi chissà perché. Lì per lì sembra tutto giusto, ma spesso si sbaglia, anche perché sbagliare è necessario. Ma come uscire da una catena infinita di dubbi ed errori? Ci vuole una calma olimpica, ma senza Olimpiadi, per non rispondere a tutto, per incassare e andare avanti. Siamo rimasti in pochissimi a non reagire, a non fare polemiche istantanee, a non recriminare, a non trattenere la flatulenza mediatica, a non insultare colleghi e vicini. Ma siamo migliori di altri? No, niente affatto, siamo semplicemente fatti così. E anche se pensiamo, Tommaso forse no, ma io di sicuro, che là fuori sia pieno di vicini di casa, dischi, politici, romanzieri, eccetera, mortificanti, lo teniamo per noi, dialogando di sera con la Bajur. La musica è il fine, nonostante tutto, che solo il sangue e il fango smuovono consensi, condivisioni, attenzioni. Fare anche tu così. Ma se non sei nato e cresciuto così, e suona grottesco, patetico. Ognuno scrive la sua storia, questa è la nostra, fatta anche di ritrosia piemontese. Ancora a pensare che debba essere la tua musica a parlare per te, un'idea passata di moda. Pazienza, è impossibile mortificare la propria natura, prima o poi viene a galla. Noi abbiamo scelto questa strada, forse isolata, di sicuro poco battuta e redditizia, non è un merito. È l'unico modo che conosciamo, l'unico vestito che ci casca bene addosso. Le canzoni restano, belle o brutte che siano. Il resto passa sempre. Meglio seguire la propria storia che copiare e incollare un'altra di qualcun altro. Un caro amico scrittore, Fabio Genovesi, qualche settimana fa ha scritto una cosa bellissima. Il massimo della musica sarebbe poterla ascoltare senza vedere le facce, senza sapere chi c'è dietro. Forse è un'esagerazione impraticabile nell'era dell'immagine, ma disamore parla questa lingua. Non è la lingua di oggi o di domani, neanche di ieri. È la lingua della vita normale, quotidiana, di chi attraversa guai e dolori. Non mira a essere un disco universale, è un disco personale. Ma io credo che ascoltandolo sia quasi impossibile non ritrovare se stessi in uno dei tanti passaggi della storia. Alcuni, diversissimi fra loro, fanno male, bruciano e possono riaprire ferite dimenticate. Ma è la lingua della vita ordinaria, quella che Domenico Starnone ha chiamato l'eccezionalità di massa. In quella massa ci siamo noi tutti, con le nostre eccezioni. Disamore è un disco che prova a parlare di quando sei euforico e disattento, o di quando ti pieghi a raccogliere tutti i cocci sparsi della tua vita. Di quando fai cose che sai benissimo che non dovresti fare, di quando fai i bilanci, di quando osservi storie altrui, o di quando controlli il frigo, o il bancomat non ti parla perché dentro non ci sta nulla, manco 20 euro. Ci siamo conosciuti nei tardi anni 80. Io e Tommaso avevamo 15 anni. Avevamo 15 anni quando formammo questa band. Questa storia la sapete già, se non vi è venuta già a noia. Nei 90 le prime incisioni serie in studio, negli anni 0 l'emersione dalla gavetta con una serie di dischi fortunati, negli anni 10 il palcoscenico italiano per eccellenza, il Festival di Sanremo. Siamo nel 2020 ed eccoci con un altro disco. Ridendo, piangendo e scherzando, siamo in giro da 5 diversi decenni, 5. Siamo uomini adulti. E neanche così anziani, potenziali genitori di quei ragazzi che un tempo formarono la band. In mezzo c'è stato tutto, anche se quel tutto, così lungo, è sembrato durare un attimo appena. Eppure è esistito, è stato reale. E lo è ancora. Tutto assieme, tante facce e vite che sono andate e venute, che hanno contribuito a scrivere questa storia. Tantissime canzoni e concerti, i debiti, i chilometri, i camerini, i pomeriggi alla finestra, le ore a guardare il telefono in studio. Questo lo faccio solo io, ammetto. I caffè bruciati in autogrill, il tempo che passando non passa mai. I dialetti, le trattorie con i prezzi da Masterchef, i promoter improvvisati, quelli in Bermuda, i colleghi musicisti che insultano quello di successo di turno e quelli che si sentono Brian Wilson. La gente che parla sempre e gli addetti ai lavori che ragionano come bambini di 3 anni, costantemente distratti e persi dietro l'ultimo giocattolo della moda, pronti a riaffermare che ciò che in quel momento ha successo è giusto / da emulare. E ancora le risposte che non arrivano mai, la sottilissima, irriducibile differenza tra l'aspettativa e la realtà. la certezza che tutto il tuo lavoro non sarà mai ascoltato e definito come vorresti, ma è normale, vale per tutti. Scendici a patti. Siamo tutti lì in mezzo, 5 decenni. Se non capita qualcosa di tragico, ma meglio di no, tutto procede. Diventi parte del panorama. Ah, iperturbazione, sì, quelli di... Scegli a caso, agosto, Sanremo, buongiorno, buona fortuna, Torino. Ah, sono bravissimi. Oh, li ho visti dal vivo una volta. E che palle, il cantante poi. Ma sono ancora in giro. No, mai sentiti. Ah, sì, mi ricordo, li ho sentiti a Bologna. Le perturbazioni, eh. Ma ci sono su Instagram, eh? Fammi vedere. Quando lavori a un disco, tanti ti chiedono informazioni. Quando lo finisci, tanti ti chiedono di ascoltarlo. Alla fine, quasi nessuno l'ascolta mai. Triste, ma vero. Tu affidi a una persona il segreto più prezioso delle tue giornate e questa lo lascia lì, in uno sgabuzzino del suo computer. Poi la volta successiva, quando quella persona la risenti, ti dice «Oh, mica male l'ultimo di...» Vabbè, un nome a caso, no? Tacendo su tutto il resto, tu che mi chiedi il disco e poi lo metti nell'interrato delle cose da fare, tu che non sai cosa stai facendo, ma nessuno ti ha obbligato, eppure lo fai, questa mancanza di cura e al contempo questa bulimia assoluta del resto, informazioni, serie, musica, cose, stati, foto, stories, azzera tutto. Già moltissimi anni fa, il nostro vecchio manager, Pietro, ci aveva visto lungo. Tutti quelli che fanno musica diventeranno dei progetti comunicativi. Aveva ragione, bisognava prenderne atto, solo che a forza di dare prevalenza alla comunicazione ci stiamo dimenticando la musica. Non è un tema marginale, noi siamo sopravvissuti a tutto questo e ci tocca andare avanti, come dice Vasco, senza TikTok tra l'altro. Al principio di ogni decennio abbiamo inciso un disco importante per noi e per chi l'ha sentito. In Circolo, nel 2002, Del nostro tempo rubato, nel 2010, Disamore, esce nel 2020 e abbiamo la sfacciata presunzione che appartenga alla stessa famiglia di dischi. Siamo curiosi e impazienti del vostro giudizio nelle prossime settimane. Se guardate alla storia della musica, non è consuetudine trovare artisti che hanno creato alcune tra le loro opere migliori a distanza di così tanti anni. Nella musica, soprattutto, il fuoco si spegne spesso in pochi anni, magari per riprendersi in tarda età, fine carriera. Il momento dei consuntivi, da cui onestamente ci sentiamo ancora parecchio lontani. Veniamo da una generazione che pensa che vivere in una band fosse la cosa migliore che potesse capitare. Nell'arco di 4 decenni di album succede tutto. Finisci le scuole, molli l'università, vieni mollato dal tuo partner, fai i figli, trovi lavori che ti piacciono e persone che non ti piacciono, persone che ti piacciono e lavori che non ti piacciono. Osservi i governi cadere, la tecnologia muta totalmente, muoiono gli amici, i parenti, i partiti, i dischi stessi, che una volta pensavi per essere ascoltati in autoradio in CD, ora stanno su un telefono che colleghi con un cavo alle casse dell'auto. Cominciamo con gli ultimi vinili in produzione. Poi non abbiamo più fatto vinili perché nessuno li comprava. Ora in tanti comprano vinili. Quindi Disamore esce anche in vinile. Questo disco ce lo siamo fatti in casa da soli, autoproducendolo. Abbiamo incontrato tante persone in questi anni. Alcuni sono stati preziosi compagni di viaggio o anche semplici ascoltatori e consiglieri. A tutti loro siamo grati e dobbiamo qualcosa. Un'altra cosa che si impara in questo mestiere dopo tanti decenni: non dare mai per scontato l'affetto di nessuno. La fatica di chi si sbatte per te, il suo tempo e il suo lavoro. Il tempo del lavoro, il tempo che chi ascolta ti dedica. Anche solo qualche mese fa, dopo un concerto estivo, un paio di ragazze si sono attardate a raccontarci quanto le nostre canzoni le avessero accompagnate in questi anni di maturazione e quanto fossero parte della loro educazione sentimentale. Una parte delle donne che sono diventate, viaggi, matrimoni imminenti, addii, relazioni a distanza, università, scorreva dentro le nostre canzoni. Sono cose accadute tante volte, va bene. E io non voglio dire che queste sono soddisfazioni che ripagano degli anni di lavoro, perché tanti decenni sono lo spazio di vite intere, quindi non lo so. Ma questa è la magia. È la ragione per cui si crea e si vive. E si ripete ormai da tanto tempo. Questo fenomeno è cominciato tanti anni fa, circa una ventina, e continua a perpetrarsi. Sai cosa vuol dire accompagnare la vita di una persona per anni? Parlargli, fargli da colonna sonora, una disciplina traballante e individuale come la scrittura che invade gli spazi e i sentimenti altrui. Iperturbazione sono una SNC, società a nome collettivo. Molto oltre l'aspetto societario c'è però quello della radice. Siamo una società che gestisce i pensieri, gli slanci, gli sforzi di tutti quelli che in tanti anni ci hanno portato qui, non importa dove, ma qui. Un nucleo fatto di familiari, amici e persone vicine che di volta in volta ci hanno sostenuto. A loro dobbiamo tutto, non tanto per dovere morale, ma semmai emotivo, perché sono i primi a gioire delle nostre gioie, più di noi stessi. Guai a deluderli, guai a cedere. Scrivo queste righe ascoltando la terza sinfonia di Gorecki. Ma ora fermiamo per un attimo la musica. Stop. Anche per chi fa musica, il senso profondo delle cose è senza sonoro. Troppo comodo con la musica sotto, sempre tutto rotondo e commovente. Fermiamoci in quell'istante in cui il pallone lanciato di Michael Jordan sta entrando nel canestro facendo saltare un'arena. Un palleggio, un'esitazione, una finta, la mano che frusta. Silenzio. Proprio come il titolo di una delle 23 canzoni del disco. Il numero di maglia di Jordan, toh. Ma è un caso, me ne accorgo ora. Chiuderò dicendo solo questo. Un vecchio scrittore americano, Henry Miller, ci ha insegnato che quando un uomo è in difficoltà non deve provare vergogna nel chiedere aiuto. Io non so se siamo in difficoltà rispetto a tanti altri, poi voglio dire, però furti, tour abortiti, soldi spariti. Questo disco poi è stato rimandato già 2 volte. Il tour di presentazione è saltato. Abbiamo cominciato a scriverlo nel 2016 e lo abbiamo chiuso a fine 2018. Disamore. Ci ha messo davvero tanto a trovare la sua strada. Ora, infine, ha bisogno di voi. È un disco che vale molto di più del suo costo economico e del tempo richiesto. Non usa trucchi che non siano narrativi. È quello che è per noi. È essenzialmente un disco con una sua purezza artistica, un disco che suona come quello che vorremmo sentire da ascoltatori oggi a questo punto della nostra carriera. I negozi di dischi per fortuna hanno riaperto. Cercatelo, rimarrà nei vostri cuori e nelle vostre orecchie per tanto, tanto tempo. È una promessa che non sarà disattesa. Lo amerete, vi parlerà, dategli spazio. Provate a cercargli un posto nelle vostre vite, per quanto già piene di tutto quello che normalmente già le riempie. Stavolta abbiamo proprio bisogno di voi, senza distanziamento emotivo. Grazie dell'affetto. Ok. E che la musica ora riparta. Rossano.